In altre parole.
E apriamo una nuova settimana di In altre parole con il nostro ospite di questa settimana, Jacopo Zanchini, giornalista, vice direttore di Internazionale, esperto di politica estera. Jacopo Zanchini è la voce esperta di In altre parole di questa settimana, che ogni mattina, con lui ogni mattina ci faremo guidare attraverso i fatti dell'attualità politica e internazionale. Intanto ricordo, Jacopo Zanchini ha fondato Internazionale nel 1993, scrive dei fatti del mondo, guida la squadra che si occupa degli approfondimenti in video e con i colleghi realizza il podcast quotidiano di Internazionale dal titolo Il Mondo. Nel suo percorso giornalistico si è anche dedicato alla documentaristica, firmando alcuni documentari e ha condotto programmi televisivi e radiofonici. E nel tempo che gli rimane scrive anche qualche articolo per la testata di cui è vice direttore e poi è nostro ospite. Allora intanto un buongiorno Jacopo Zanchini, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti voi.
Allora, noi ne abbiamo parlato ampiamente in rassegna stampa della chiusura dei mondiali ieri sera, della Coppa del Mondo che alla fine ha visto vincere la Spagna. Si parla di una Coppa del Mondo che è stato il più grande show della terra, il più grande show di sempre, il più grande show della storia. Jacopo Zanchini, lei l'ha guardato?
Allora, naturalmente questi mondiali di calcio del 2026 sono finiti con la vittoria della Spagna, ma sono stati per certi versi dei mondiali assolutamente paradossali e senza precedenti, come non poteva non essere in qualche modo, perché organizzati anche e soprattutto nel paese di Donald Trump e considerando che sono arrivati alla metà di un anno come quello che stiamo vivendo, che è un anno vissuto pericolosamente, il 2026, ne parleremo in questa settimana, un anno cominciato con il blitz in Venezuela e in Iran, in cui tutte le regole internazionali sono saltate, in cui abbiamo capito che Donald Trump interpretava quel Make America Great Again non sul piano interno e magari commerciale, ma su un piano davvero imperiale, e che ha quindi fatto imprimere a questo 2026 un'accelerazione notevole a quel processo di imbarbarimento che, se vogliamo, possiamo far cominciare con l'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 22 da parte della Russia, con la continuazione con la guerra a Gaza e la distruzione di Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre e lo sterminio di più di 70.000 palestinesi. Ecco, ovviamente scrive anche Gilles Paris su Le Monde in un articolo che ha tradotto Internazionale: i mondiali possono essere letti come uno specchio deformante, uno specchio del mondo, ma uno specchio sicuramente deformante. In questo specchio deformante di oggi vediamo in qualche modo un mondo che non è in pace ed è forse più difficile che mai.
Adesso andremo a vedere nel dettaglio. Intanto in rassegna stampa questa mattina, a proposito di paradossi ma anche di eccessi, citavo l'articolo di Letton che ci dice: con 104 partite, 48 squadre partecipanti, stadi pieni in tre paesi e 13 miliardi di dollari di ricavi, la FIFA ha realizzato il mondiale più redditizio della sua storia. Anche questo mi sembra un dato non da poco. E tra l'altro un altro articolo che abbiamo citato questa mattina, sempre a proposito della chiusura di ieri, è quello di Maurizio Crosetti, il suo commento "Tutto il resto è noia", che ci dice insomma che quello di ieri sera, al di là della partita più importante di chiusura che alla fine ha decretato il vincitore, è stato però anche un grande spettacolo di intrattenimento. Ci dice: è lo show business, bellezza, e indietro non si torna. Quindi un mondiale delle americanate milionarie, anche lo ha definito. E in fondo questo anche ci porta un po' alla nostra lettura del paradosso o dei vari paradossi che hanno caratterizzato questa edizione, Jacopo Zanchini.
Esatto, il primo paradosso è proprio questa retorica sul mondo unito che ha visto, appunto, come dicevi tu, le americanate vista ieri alle celebrazioni, e paradossalmente invece è il contrario, a partire proprio dai rapporti tra i paesi organizzatori del mondiale, che non sono mai stati così tesi. Di solito quando dei paesi organizzano insieme il mondiale c'è, diciamo, una grande cooperazione. Qui lo scontro era aperto tra la presidente messicana di sinistra Claudia Sheinbaum, tra le pochissime ormai rimaste progressiste nel continente, che è contrapposta frontalmente, a partire dal suo stile, a Donald Trump, e gli omicidi commessi dall'ICE in questi ultimi giorni di cittadini messicani hanno aperto un nuovo scontro politico, diplomatico e giuridico tra il Messico e gli Stati Uniti e anche il Canada. Ormai Mark Carney, premier canadese, è uno dei leader più ostili in assoluto a Donald Trump, dichiara apertamente di voler separare il destino del suo paese da quello degli Stati Uniti e di volersi legare all'Europa. E questo, diciamo, è il primo paradosso.
Ma
il
secondo... Jacopo, mi scusi se la interrompo, ma a proposito appunto di anche rapporti tesi, no? Scriveva Repubblica questa mattina che Trump avrebbe voluto, o comunque con il suo slogan, diceva Make Argentina Great Again, nel senso che lui avrebbe voluto veder vincere l'Argentina, gli è costato parecchio stringere la mano a Sanchez ieri sera, durante, insomma, alla fine della partita.
E questo è il secondo paradosso, che è il peso e il ruolo di Trump e delle sue politiche nelle procedure e nello svolgimento dei mondiali. Anche questo è senza precedenti. Abbiamo visto all'inizio la vicenda dell'arbitro somalo che non è stato fatto entrare, i controlli discriminatori riservati ai calciatori di alcune nazionali, la faccenda dell'Iran e della nazionale iraniana. Ma poi abbiamo visto l'incredibile ruolo servile dello svizzero Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha servito a Trump, e addirittura la vicenda della squalifica annullata al giocatore statunitense Folarin Balogun, una cosa che ha suscitato indignazione nel mondo sportivo e non solo, e persino le critiche della UEFA alla FIFA. Anche questo è un fatto senza precedenti, cioè Trump voleva in qualche modo anche pilotare e governare i risultati delle partite.
Certo, sì, diciamo, però appunto i paradossi sono diversi, questo era il secondo, ne abbiamo ancora altri.
Sì, un altro paradosso ovviamente nel mondo di oggi per quanto riguarda lo specchio del mondo è in qualche modo l'assenza della Cina, perché se la Russia è sotto sanzione e quindi non avrebbe comunque potuto partecipare, la Cina è ormai, scrive anche Gilles Paris, la vera rivale sportiva degli Stati Uniti, ha preso il ruolo che aveva l'Unione Sovietica un tempo in tutti gli sport olimpici, ma nel calcio non è riuscita a qualificarsi, e nel 2011 Xi Jinping, allora vicepresidente, aveva addirittura annunciato che la Cina negli anni successivi avrebbe non solo partecipato ai mondiali, ma li avrebbe organizzati e poi li avrebbe vinti. Beh, per una volta un piano quinquennale o decennale o quindicennale cinese non si è avverato, e la Cina è stata rappresentata solo dagli arbitri. Ma una delle cose più interessanti è il paradosso dell'immigrazione. In un momento segnato da posizioni sempre più identitarie e una difesa delle frontiere sempre più granitica, soprattutto negli Stati Uniti, la rivista Foreign Policy ha sottolineato che nel mondiale 2026 quasi il 25% dei giocatori che hanno partecipato al torneo è nato in un paese diverso da quello di cui indossa la maglietta, e questo, diciamo, ci dice molto sulla globalizzazione dei giocatori rispetto alle frontiere rigide. 99 giocatori erano nati in Francia, e la patetica interferenza di Trump sulla vicenda della squalifica di Balogun ci racconta anche un'altra cosa. Balogun è nato a New York per sbaglio da genitori nigeriani, e quindi il presidente, che ha cercato in tutti i modi di abolire lo ius soli, persino andando alla Corte Suprema e perdendo su questo, si è ritrovato a battersi per far giocare un giocatore che è statunitense per sbaglio.
Certo.
Infine, forse,
dimmi. No, non volevo interromperla, infine.
Infine, forse un po' un paradosso finale è l'Europa e la forza dell'Europa sui campi di calcio. Abbiamo visto che la Spagna ha vinto e che altre due semifinaliste erano europee, anche se l'Inghilterra non è nell'Unione Europea più. Al soft power calcistico dell'Europa non corrisponde un potere politico reale, almeno in questa fase. L'abbiamo visto proprio nel vertice della NATO che si è svolto durante i mondiali, il 7 e l'8 luglio ad Ankara, gli europei un po' col cappello in mano di fronte a Donald Trump e anche al presidente turco Erdogan. Ecco, forse l'Europa dovrebbe ricordarsi che il calcio è sì la più importante tra le cose meno importanti, come si usa dire, ma che il soft power del calcio potrebbe essere esercitato dall'Europa delle nazioni, ma anche ancor di più da un'Europa unita di fronte a un presidente americano che ha impresso al mondo un cambiamento, soprattutto in questo 2026, che dovrebbe preoccuparci tutti e farci considerare l'ipotesi che l'Europa possa agire più da sola di fronte agli Stati Uniti.
Ecco, tra l'altro poi perché gli Stati Uniti hanno perso nella partita successiva, quando poi Infantino ha come dire annullato, no, l'espulsione alla fine di Balogun, ma se invece gli Stati Uniti avessero vinto chissà poi come sarebbe andata. E a proposito dell'articolo di cui lei ci ha raccontato, lo specchio deformante dei mondiali di calcio, mi è anche molto piaciuto il passaggio in cui si dice: al contrario del sud del mondo rimasto fuori dagli stadi, i paesi europei mantengono sui prati verdi del pallone l'influenza e l'antico splendore che in campo geopolitico però hanno abbondantemente perso, Jacopo Zanchini. E questo, esatto, anche no, è un fatto. E poi a proposito di Trump e di questa ingerenza e insomma di tutte le cose che magari in questo evento calcistico, per quanto roboante e ricco di iperboli, quindi alcune cose sono sicuramente andate bene, ma ieri sera si diceva anche durante la partita, quando è stato inquadrato il presidente, non sono mancati i fischi quando sono stati inquadrati sia Trump che Giovanni Infantino. Quindi come dire, comunque questa ingerenza che è avvenuta alla fine avrà avuto in qualche modo anche delle conseguenze, diciamo così, nella percezione quantomeno del pubblico e della società civile.
Ma questo sicuramente non si era mai visto in un evento sportivo un peso così forte della politica, soprattutto in uno Stato democratico, ma forse neanche, diciamo, in paesi autoritari. Dobbiamo risalire di decenni per ritrovare cose del genere. E qualcuno ricordava addirittura Benito Mussolini che nel 38 riuniva gli arbitri a cena cercare di pilotare l'arbitraggio nelle partite dell'Italia, che poi vinse appunto i mondiali del 38. Ecco, queste cose lasciano un segno nel mondo sportivo, ma anche nel mondo politico e anche nella percezione delle opinioni pubbliche rispetto al Presidente degli Stati Uniti, in un anno che comunque, ricordiamo, sarà anche un anno elettorale fondamentale. Ci sono le elezioni di medio termine a novembre e Trump si sta giocando moltissimo, ne parleremo questa settimana, e questa cosa, diciamo, ha probabilmente avuto anche un peso nel convincerlo a cercare di influenzare i mondiali e a cercare di farli presentare, come alla fine lui chiaramente ha detto, come il più grande evento sportivo della storia, e ha detto anche che bisognerebbe farne subito degli altri sempre negli, esatto, Stati Uniti, perché poi, diciamo, non ha molto il controllo di quello che dice. Però è chiaro che tutto in questo momento è anche in funzione di influenzare l'opinione pubblica statunitense in previsione delle elezioni di novembre.
Certo, e poi va detto anche che con questa ingerenza Trump non ha fatto altro che amplificare, diciamo, il suo metodo che ormai conosciamo in politica, anche a questo punto all'ambito sportivo. Ma su questo, ecco, in particolare torneremo domani mattina, ma non vogliamo svelare altro. Intanto, Jacopo Zanchini, grazie, ci ritroviamo domani 8:18.
Grazie a voi, a domani.